e pari nei due parti della sala, perché ci fossero marito e moglie, marito e moglie, e come in ogni scuola, no, in ogni classe quando si fa degli insegnamenti, ci sono degli studenti discoli. E allora ecco, Sandu e Leo si sono messi in fondo alla sala, ti abbiamo visto tutti, ti abbiamo visto tutti, sei fatto sgamare. Allora, abbiamo poco tempo e tante cose da dire, e abbiamo, per cominciare, un video che ci racconta il matrimonio perfetto. Sono due coppie che ci fanno vedere qual è il segreto del matrimonio perfetto. E siccome il matrimonio perfetto ce l'hanno soltanto in Francia,
è in francese.
E il video è in francese, quindi attenzione, perché c'è da imparare non soltanto come avere il matrimonio perfetto, ma anche il francese. Fabio, grazie. E allora abbiamo fatto questa introduzione con questo video, perché in realtà stiamo barando un pochettino, no? Abbiamo scelto per argomento, tema di questo ritiro, un libro scritto da Francis e Lisa Chan che si chiama Io e te per sempre, il matrimonio in vista dell'eternità, che abbiamo già presentato e fatto al ritiro degli sposati a Parigi a febbraio di quest'anno, da cui il video, perché l'organizzazione a Parigi aveva preparato tutto quanto, c'era questo video che era stato fatto vedere, e sembrava bello cominciare con questo video, così un po' per rompere il ghiaccio e per far vedere che queste piccole inconvenienti, no? Il titolo del video era Piccoli inconvenienti del matrimonio, sono comuni a tutti quanti e possono magari causare qualche problemino, no? nella relazione. Ma come vedremo quest'oggi, non sono queste le cose importanti. Allora, io e Christine siamo qua a fare questo seminario sul matrimonio per tutti voi, non perché siamo migliori degli altri, ma soltanto per la grazia di Dio. Poi ne parleremo magari durante la giornata, anche domani. Chi ci conosce bene, abbiamo attraversato una decina d'anni fa un momento molto difficile, ed è grazie a Dio, solo grazie alla sua grazia, che siamo qui. Franck e Fabien, che ci conoscono bene perché erano a Milano 25 anni fa, no, ma siete andati via nel 99, siete andati via nel 99, quindi ecco, loro ci hanno aiutato molto nel matrimonio, quindi sanno di cosa stiamo parlando. Se avete delle domande, se avete delle curiosità di quello che ci è successo, come l'abbiamo affrontato, eccetera eccetera, più specifiche e più particolari, poi ne possiamo parlare diciamo nella comunione fraterna, eccetera. Comunque veniamo qua con alle spalle la grazia di Dio, 28 anni di matrimonio cristiano e anche l'esperienza dei nostri errori, molti errori, e delle decisioni che abbiamo preso nel corso di questi 28 anni per crescere in un matrimonio spirituale. Quindi l'argomento è questo libro, Io e te per sempre, scritto da Lisa, venite pure, ci sono dei posti, venite pure, scritto da Francis e Lisa Chan. Francis Chan è un evangelista americano, un pastore americano molto conosciuto, ha scritto tanti libri molto belli, e questo in particolare mi sembra nel 2014, un libro di circa 5 anni fa, ma è molto attuale, molto importante, ed è molto utile per noi, e sarà utile anche per chi si sposerà dopo di noi, per avere un matrimonio cristiano. L'idea di questo libro è che il matrimonio deve rendere gloria a Dio. Il matrimonio deve rendere gloria a Dio. Questa è l'idea principale, e ovviamente noi abbiamo un'ora e mezzo circa quest'oggi, quindi non potremo dire tutto nel dettaglio quello che c'è nel libro, ma il libro c'è in italiano, lo potete acquistare, credo costi una cosa come 10 euro, 9 euro, una roba anche abbastanza molto abbordabile, insomma, ed è molto 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 utile. Ci sono tanti capitoli dedicati a tanti argomenti, però il tema conduttore, il filo rosso del libro è rendere gloria a Dio. E Francis comincia dicendo che tutto nella nostra vita, se siamo cristiani, se vogliamo vivere seguendo l'esempio di Gesù, l'insegnamento di Dio, tutto nella nostra vita deve tendere a dare gloria a Dio. Noi non dobbiamo avere una visione mondana, terrena della vita, del matrimonio, ma una visione eterna. E possiamo leggere, se volete prendete nota, lo leggo io, secondo Corinzi 4, versetto 18, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 2 dice: perciò in questa tenda, la vita terrena, gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. E più avanti, sempre capitolo 5 secondo Corinzi versetto 8, siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Questo cosa significa? Che la nostra vita deve essere vissuta con quest'ottica, con questa prospettiva di essere per l'eternità con Dio. Quindi la nostra vita e il matrimonio in particolare, che è quello di cui parliamo questo weekend, devono essere vissuti con lo sforzo, l'intenzione e le azioni per rendere gloria a Dio. Quindi sempre Francis all'inizio del libro dice che se sono sposato con mia moglie, in teoria, è perché amo mia moglie, e se amo mia moglie allora dovrei desiderare per lei una vita sulla terra che la prepari per la vita eterna. Ok? Quindi non soltanto in quanto marito avere una prospettiva io eterna per me stesso, ma anche verso mia moglie avere questa prospettiva di amarla in modo tale che la preparo per la vita eterna. Se viviamo il matrimonio con questa prospettiva eterna e con la visione di rendere gloria a Dio attraverso il nostro matrimonio, la conseguenza diretta è che traiamo i benefici e diciamo le benedizioni anche qui e adesso, cioè nella nostra vita terrena e materiale. Allora, a questo proposito, forse ricorderete, al ritiro io avevo già condiviso di me stesso che mi sento ancora molto attaccato alle cose della terra, alle cose della vita di tutti i giorni, no? Le cose materiali, eccetera, e che faccio degli sforzi per cercare di lasciarmi un po' queste zavorre e di avvicinarmi sempre di più allo spirituale. E questo vale anche nel matrimonio. Mi sento veramente molto attaccato alle cose carnali del matrimonio, no? La mia relazione sessuale con Christine è una cosa che nel tempo ci ha causato molti conflitti, molti litigi anche e molte difficoltà, no? E invece cercare di sforzarmi ad avere una visione spirituale che renda gloria a Dio anche in questo ambito della nostra relazione, del nostro matrimonio, mi aiuta a rispettare come si sente, i suoi tempi, ad aspettare, ad attendere, a capire, a vivere anche questo aspetto della nostra relazione in una maniera diversa. Abbiamo detto tante volte il matrimonio è un lavoro. Allora, se pensate di sposarvi e di sposarvi in chiesa e di avere il matrimonio perfetto, scordatevi. Siete tutti sposati da tanti anni, sapete che il vostro matrimonio non è perfetto e il nostro matrimonio, sposati da 28 anni, non è perfetto. Virgola, il vostro matrimonio, il nostro matrimonio non sarà mai perfetto. Ok? È chiaro?
Adesso
e capiamo, il perché. Perché siamo peccatori, siamo esseri umani, siamo due persone che vengono nel matrimonio, ognuna con i propri abitudini, cultura, peccati, storia, bagaglio culturale, emotivo, eccetera, e questo porta a una situazione in cui, ovviamente, ne parleremo poi più avanti, ovviamente non c'è l'idillio, non c'è la perfezione, ma possiamo imparare ad avere una relazione fra marito e moglie che sia, fra virgolette, il più perfetta possibile. Perché? Perché rende gloria a Dio ed è vissuta in questa, in quest'ottica. Allora, ho detto che bisogna avere questa visione del matrimonio vissuto per rendere gloria a Dio. Molti libri, molti programmi, molti anche studiosi, cosa dicono? Dicono che per avere un matrimonio felice, per avere un matrimonio perfetto, bisogna concentrarsi sul matrimonio, bisogna concentrarsi sulla relazione di coppia. Nel libro Io e Te per Sempre, gli autori, e Francis soprattutto, è scritto a quattro mani, quindi ci sono delle sezioni, no, che si alternano fra quello che scrive Francis e quello che scrive Lisa Chan. Francis soprattutto, ma anche la moglie, dicono che non è vero, non bisogna concentrarsi sul matrimonio, non bisogna concentrarsi sulla relazione di coppia, bisogna concentrarsi ognuno sulla propria relazione con Dio e insieme come coppia sulla relazione di coppia con Dio, e tutto il resto verrà un po' come il tasselli del puzzle, troverà il suo posto giusto. Se poi, che è il secondo punto del libro, il secondo punto più importante del libro, se poi questo sforzo di vivere il matrimonio per rendere gloria a Dio lo mettiamo nel contesto della missione cristiana, cioè di portare il Vangelo in quanto coppia alle persone intorno a noi, allora lì arriviamo a quello che, secondo gli autori, è la dimensione per eccellenza del matrimonio cristiano. Nel mondo cristiano, voi forse, non lo so se lo sapete, se leggete, se vi informate, eccetera, ma nel mondo cristiano, in tutto il mondo, ci sono moltissime coppie che divorziano, che si lasciano, che si tradiscono, e queste sono coppie che si definiscono cristiane. Sto parlando del mondo in generale, no? Ovviamente stiamo parlando di mondo cristiano, quindi occidentale. È triste vedere come tante coppie che si definiscono cristiane soffrono, sono in relazioni che non funzionano, che non trovano uno sbocco. È triste vedere questo, ma quello che è ancora più triste è vedere l'impatto negativo che queste cose hanno su Dio e sulla sua Chiesa. Perché in quei matrimoni cristiani dove ci si tradisce, ci sono conflitti, si divorzia, eccetera, il vincitore è Satana. Il vincitore è Satana. Satana vuole fare cosa? Vuole separare, vuole allontanarci da Dio. E ogni cosa che ha il marchio di Dio, come il matrimonio, che è un'istituzione divina, voluta da Dio, un piano divino, e quindi in generale, ma poi in particolare il matrimonio cristiano, se non dà buona testimonianza di Dio, Satana è vincitore. È lui che si sfrega le mani e dice, vedete? Non serve a niente sposarsi, Dio ha torto, il matrimonio non è... Guarda quante persone si lasciano, guarda quante si tradiscono, no? E quindi è triste vedere come tante coppie, in quello che si definisce il mondo cristiano, in realtà stanno servendo, diciamolo così, gli scopi, i fini di Satana piuttosto che quelli di Dio. E ora Christine vuole condividere qualcosa sulla guerra spirituale che ha un impatto sul nostro matrimonio.
Allora, prima di tutto, sì, la guerra spirituale, prima di parlare di questo, volevo solo dire che sono molto contenta, onorata di essere così tanti, di essere qua insieme. Siete veramente una famiglia per me e veramente sono grata di questa opportunità, perché mi ha molto toccato questo libro. Ed è vero, siamo sposati da tanti anni e grazie a Dio abbiamo imparato tante cose, grazie alla Chiesa, l'aiuto, abbiamo imparato tanto. E potete chiedervi, ma perché Marco e Christine, no? E anch'io mi sono fatta questa domanda, ma perché noi? È veramente la prova del senso dell'umorismo di Dio, che se proprio noi possiamo insegnare qualcosa sul matrimonio, chiunque può imparare qualcosa, tutti hanno speranza se noi possiamo essere davanti e parlare di Dio e del suo piano e del suo scopo per il matrimonio. Vuol dire che veramente c'è speranza per tutti. Qualsiasi matrimonio può cambiare, il nostro è cambiato radicalmente e veramente sono grata. Questo libro mi ha molto aiutato, mi ha molto confermato tante cose che già sentivo, pensavo, avevo imparato, tante cose non erano nuove. Però vedere veramente quanto era chiaro, alcuni capitoli, non so quanti di voi avete letto il libro prima della conferenza, veramente è incredibile come non lo dicono soltanto che lo scopo del matrimonio non è il matrimonio, ma è di glorificare Dio e di veramente aiutare l'un l'altro a compiere la missione insieme. Lo dicono ma lo vivono, e un esempio mi ha colpito in Lisa Chan, che mentre aspettava il sesto figlio era incinta del sesto figlio, stava per partorire, a lei prima e poi anche il marito, c'è stata un'opportunità di adottare una sedicenne tossicodipendente che viveva per strada, una ragazza piena di problemi, con un passato difficile. Ma quale mamma che deve mettere al mondo il sesto figlio, che ne ha già altri cinque, pensa di adottare una sedicenne tossicodipendente? Io sono rimasta sbalordita da tanti esempi che nella loro vita mi hanno detto, wow, posso veramente crescere, possiamo tutti crescere. E allora qual è lo scopo e perché c'è una guerra spirituale? Nel bosco ho trovato questo, una ghianda, che appartiene a una ciaccia. Ma è caduta a terra. Siamo tutti d'accordo che dentro questa ghianda c'è una quercia? Dentro questa ghianda c'è già una quercia. Deve solo crescere. E per crescere ha bisogno di un po' di cose e di condizioni giuste. E la stessa cosa con il nostro matrimonio. Tante volte entriamo nel matrimonio con dei preconcetti, no? E perché questo è intitolato Io e te per sempre e non E vissero per sempre felici e contenti? È una domanda da farsi. E perché non vissero per sempre felici e contenti? Perché il matrimonio non è una fiaba. Tutte le donne, non è una fiaba, è difficile. Sì, si può vivere per sempre felici e contenti, ma cosa vuol dire per noi vivere per sempre felici e contenti? Vuol dire che posso arrivare davanti a Dio un giorno e dire, sentirmi dire, ben fatto, servitore fedele, entra nella gioia del tuo padre. E Marco, perché non saremo insieme nello stesso giorno, nello stesso momento, e comunque non saremo sposati, potrà sentire Dio dire, ben fatto, servitore fedele, entra nella gioia del tuo padre. Ah, però non è una fiaba, perché noi siamo peccatori e noi possiamo essere qui a dire consigli, a dare consigli pratici, a parlarvi di libri, ma non è quello. Quello che ha trasformato il nostro matrimonio è stato metterci in preghiera, umili davanti a Dio, a dire trasforma il nostro matrimonio, aiutaci, perché vogliamo glorificarti. E la scrittura che mi piace, che mi aiuta a parlare della guerra spirituale, è in Romani 6:22, perché non possiamo confonderci con il nostro scopo. Ma ora, Romani 6:22 sta parlando del battesimo, di chi siamo rinati in Cristo dopo il battesimo, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, quindi siamo salvati grazie a Cristo, servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, quindi io e te per sempre, la vita eterna. Quindi lo scopo della mia vita qual è? Di avere una relazione con Dio eterna, da non confondere con la mia missione. Matteo 28, andate tutti e fate i miei discepoli. Ho uno scopo e una missione. Quindi la missione del mio matrimonio è andare e fare discepoli insieme. Cosa succede? È che Satana mi inganna. E io negli anni ho creduto veramente tante menzogne di Satana, e questo ha quasi distrutto la nostra coppia. E noi non ci siamo sposati nella chiesa, eravamo già sposati quando abbiamo conosciuto la Bibbia e il Signore, e siamo stati battezzati dopo che eravamo sposati. E io avevo creduto per anni che il nostro matrimonio è un matrimonio di seconda classe. E noi non potremo mai essere così spirituali come quelli che si sposano nella chiesa. E quindi ero già sconfitta in partenza. L'altra menzogna è: noi non siamo compatibili. Perché? E vi devo dare alcuni esempi, non voglio andare troppo sulla lunga, però Marco è sempre sul pezzo, io ho la testa per aria. Sogno ad occhi aperti. Marco ama pane e salame, io l'insalata. Io bevo il vino e lui il ginger. Amo le banane acerbe e lui quelle mature. Io amo sciare, andare in bici, stare all'aperto, sono sportiva e lui è un intellettuale. Leggere. Io amo il sole, stare nell'acqua a fare il bagno per ore e lui sta all'ombra sotto l'ombrellone senza fare il bagno. Io sono sveglia la sera e lui è sveglio al mattino. Io amo le tapparelle su e lui vuole le tapparelle giù. Io amo poche coccole e lui vuole tante
sempre
coccole. Io voglio le luci accese e lui vuole stare al buio, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, cosa mi ha fatto Satana? Mi ha fatto capire che non eravamo compatibili. Mi ha fatto credere che io sono una vittima. Io sono una vittima. Mi ha fatto credere tante volte, sì, se il tuo marito ti amasse farebbe questo, direbbe questo, non farebbe quello. mi ha fatto credere che il matrimonio deve essere facile, l'amore deve essere naturale. Invece ho dovuto imparare che l'amore è una decisione, non è un sentimento, non è un'emozione. Si impara dal Signore ad amare giorno dopo giorno, è una decisione. Quali sono le menzogne di Satana alle quali avete creduto? Il nostro marito, sorelle, non è la persona stabilita per garantire a noi un senso di identità e di sicurezza. Non è la persona stabilita per la nostra sicurezza o un obiettivo per la nostra vita. Il mio marito non esiste per soddisfare i miei bisogni. Se non abbiamo imparato ad andare a Dio e a permettergli di amarci e di riempirci, e invece stiamo chiedendo al nostro coniuge di fare questo, di amarci e di riempirci, quando solo Dio può fare questo per noi, allora il nostro matrimonio è intrinsecamente malato. Non cercare Dio per primo è il punto di partenza dei conflitti e dell'insoddisfazione nel matrimonio. Quindi io ho dovuto imparare ad esaminare prima la mia relazione con Dio e dire: i problemi con il mio coniuge, i problemi nel mio matrimonio sono innanzitutto un problema che io ho con Dio.
Quindi lo scopo del matrimonio è quello di rendere gloria a Dio, mettere Dio al primo posto nel matrimonio. Poi è di servire Dio nella missione cristiana attraverso il matrimonio. Quindi non si tratta di avere un matrimonio felice o una famiglia perfetta. Queste saranno tutt'al più le conseguenze del fatto che mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita individuale e di coppia e che utilizziamo il nostro matrimonio per portare la luce del Vangelo alle persone intorno a noi. Ma Christine dice giustamente: è una frase religiosa, cosa vuol dire rendere gloria a Dio? Come facciamo a usare il nostro matrimonio perché renda gloria a Dio? Cosa vuol dire glorificare Dio attraverso il nostro matrimonio? Cosa vuol dire mettere Dio al primo posto nel nostro matrimonio? È una verità profonda, spirituale, che dobbiamo avere ben presente. Dio è il creatore. Dio è il creatore dei cieli e della terra, dell'universo. Dio è il creatore della vita. Noi siamo qua, viviamo, perché Dio ci ha dato la vita. E quindi soltanto per questo senso di gratitudine dovremmo sempre essere in ginocchio, no? Sia fisicamente che metaforicamente davanti a Dio, per rendere gloria, rendere grazie al fatto che ha voluto crearci, e non solo crearci, ma ha voluto crearci per avere una relazione con Lui. Avrebbe potuto creare delle sedie, dei tavoli, invece no, ha creato degli uomini e delle donne con un cuore, un'anima, delle emozioni, dei sentimenti, ha voluto una relazione con Lui. E quindi in questa relazione che noi abbiamo, possiamo avere con Dio, noi dobbiamo riconoscere la sua grandezza, la sua potenza, la sua onnipotenza, che Dio ha creato uomo e donna. E Dio ha creato il matrimonio. Se leggete in Genesi, no, è parte del piano della creazione, è il piano della famiglia, uomo e donna, perché si uniscano, siano una sola carne e vadano e si moltiplichino. Quindi ha dato tra l'altro a noi uomini, uomo e donna, il dono della procreazione. Lui ha creato, noi procreiamo, cioè abbiamo la possibilità di mettere al mondo dei figli, e tutto questo viene da Dio. Dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo accettarlo, dobbiamo vederlo, dobbiamo inchinarci davanti a Lui e riconoscere la sua presenza e la sua potenza nella nostra vita. Lui è la fonte della vita. Se abbiamo questa visione, questa immagine di chi è Dio, allora ovviamente avremo una relazione con Lui che è profonda, che è forte, individuale, di coppia, e vorremmo usarla per trasmetterla alle persone intorno a noi. Il problema è che c'è questo signore che si chiama Satana, di cui abbiamo già parlato, sul quale Francis e sua moglie ci mettono veramente in guardia, perché abbiamo detto poco fa, e lo riprendiamo questo concetto, dice: se vogliamo avere un matrimonio felice, un matrimonio di successo, eccetera, non dobbiamo concentrarci sul matrimonio e non dobbiamo concentrarci sulla relazione di coppia, dobbiamo concentrarci su Dio e non farci distrarre. Quante volte abbiamo sentito nel matrimonio bisogna leggere libri, partecipare a conferenze, seminari, fare dei momenti di coppia? Tutte queste cose sono assolutamente giuste, assolutamente belle. Questo Francis dice, questo stesso libro, il mio stesso libro, non è la soluzione, non è la soluzione. Le serate di coppia, i momenti di formazione di coppia, i libri, le conferenze, sono tutte cose utili e necessarie, ma non sono la soluzione, non sono il fondamento sul quale costruire il matrimonio cristiano. Il matrimonio cristiano va costruito sulla vostra relazione con Dio, va costruito sulla vostra relazione con Dio personale e di coppia. Io credo di aver parlato di questa cosa moltissime volte, o agli incontri diciamo degli sposati sul matrimonio, eccetera, e anche nei momenti con coppie, no, individuali di coppie, e sono veramente, devo dire, stupito da quanti in questa sala ancora non trascorrono tempo regolarmente con Dio e regolarmente con la propria moglie o il proprio marito in preghiera. Io sento spesso mariti e mogli che mi dicono: no, non preghiamo insieme, ma sai, ogni tanto la pigrizia prende il sopravvento. Ma quando è che hai pregato l'ultima volta? Non lo so, la pigrizia allora ha preso il sopravvento da un bel po' di tempo. Ma è tanti anni che parliamo di queste cose, è tanti anni che parliamo di passare, trascorrere tempo di qualità insieme fra marito e moglie, a pregare insieme. Io e Cristina abbiamo una nostra routine, poi ognuno può avere la propria visione, c'è chi dice tutti i giorni, c'è chi dice due volte al giorno, c'è chi dice una volta alla settimana, due volte alla settimana, io non lo so. Trovate il vostro ritmo, ma fatelo. Noi abbiamo pregato per questo weekend diverse volte insieme. Questa settimana e la settimana scorsa, martedì sera eravamo, o mercoledì, non me ne ricordo più, eravamo insieme con Fabio e Daniela, facciamo una volta al mese una Elders Prayer Time, e abbiamo pregato per questo weekend, ma siamo venuti qui a Luna oggi, abbiamo fatto un picnic, poi abbiamo fatto un'ora nel bosco, nel parco, abbiamo pregato insieme. È importante, è utile, ci rivela l'uno all'altro pregare insieme, ci ispira. Io sono sempre ispirato dalle preghiere di mia moglie, mi apre gli occhi su una maniera di vedere Dio che non è mia, perché io ho la mia, giustamente, ma mi aiuta a vedere Dio in un modo diverso che non potrò mai avere io, perché non è il mio ma è il suo. Ma siccome spiritualmente siamo una cosa sola, posso assorbire, posso imparare, posso prenderlo anche per me, e ci ispira, ci fortifica, ci rivela l'uno all'altro, perché parliamo a Dio di cose profonde, di come ci sentiamo, di quello che abbiamo dentro di noi. Il matrimonio e la famiglia sono cose buone, sono volute da Dio, ma non dobbiamo far sì che il matrimonio, quindi concentrarci su noi stessi, o addirittura la famiglia, i nostri figli, la vita di famiglia, prendano il posto della nostra relazione con Dio, prendano il posto di Dio, perché a quel punto lì diventano quasi come degli idoli, no? E sapete quello che la Bibbia dice nell'Antico e nel Nuovo Testamento contro l'idolatria? Il nostro matrimonio, la nostra relazione di coppia non può essere lo scopo della nostra vita. Lo scopo della nostra vita deve essere quello di viverlo fissandoci, fissando gli occhi, fissando il cuore, la mente su Gesù. E essere come Gesù, ne parleremo domani in maniera particolare nel messaggio che si intitola il Vangelo del matrimonio. Essere come Gesù nel matrimonio ci consente di trasmettere alle persone intorno a noi, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, di trasmettere alle persone intorno a noi l'immagine che Dio vuole dare al mondo della sua relazione con gli uomini. Perché sapete bene che una delle immagini della Bibbia, la relazione fra Dio e uomo nella Bibbia, è quella dello sposo con la sposa. Il matrimonio cristiano, Dio lo sposo, la Chiesa la sposa, viene manifestato, visualizzato dalle coppie cristiane che vivono in questa maniera, con l'obiettivo di rendere onore e gloria a Dio e di mettere alla base della propria relazione Gesù. Non c'è niente come il nostro matrimonio per renderci umili, per santificarci, per obbligarci a far fronte al nostro egoismo e al nostro orgoglio. L'egoismo e l'orgoglio sono due bestie che abbiamo tutti sulla spalla, tutti. Non c'è un essere umano che non sia egoista e orgoglioso, chi più chi meno, ma non c'è nessun essere umano che non sia orgoglioso e egoista. Mettere Gesù al centro della nostra vita e della nostra vita di matrimonio ci aiuta a vivere il matrimonio seguendo l'esempio dell'umiltà di Gesù. Allora, fra 4 minuti avremmo dovuto finire la prima parte, siamo un pochino in ritardo, quindi vi chiedo un attimo di pazienza. Fabio, alla pausa, che non sarà alle 6:15 ma sarà alle 6:05 per 5 minuti, Fabio farà gli annunci veloce che deve fare e poi faremo la seconda parte. Scusateci, ma ci sono tante cose da dire e il tempo non è molto. Parliamo ora dell'umiltà di Gesù. Allora, l'umiltà di Gesù è sicuramente la caratteristica, come possiamo dire, come si fa a dire che c'è una caratteristica di Gesù che è più importante delle altre? Gesù era tutto, no? Era compassionevole, era buono, era disponibile, era attento, tutto era. Però vediamo in Gesù questa caratteristica dell'umiltà, che forse perché noi esseri umani non siamo così umili alla fine, ci colpisce molto. L'obiettivo di un discepolo qual è? Lo diciamo fin da quando studiamo la Bibbia, quando qualcuno ha aperto la Bibbia insieme a noi, ci ha detto l'obiettivo di un discepolo è diventare sempre un po' di più come Gesù, ok? Sempre un po' di più come Gesù. E ci sono pure i braccialetti, no, in America, what would Jesus do? No, con le iniziali, cosa farebbe Gesù? Cioè, dice, cosa farebbe Gesù al tuo posto? No, quando chiediamo così, cosa farebbe Gesù al tuo posto? No? Quindi questa è un po' l'idea. E siamo tutti d'accordo che è una buona idea. Vogliamo tutti imitare Gesù, vogliamo tutti essere un po' di più come Gesù. E quando si tratta di bontà, quando si tratta di amore, no? Quando si tratta di vittoria, quando si tratta di guarigione, sì, voglio essere come Gesù, voglio essere sempre di più come Gesù. Ma quando si tratta di umiltà, di sacrificio, di perdono, quando si tratta di sofferenza, non vogliamo essere come Gesù. Gesù ci ha dato l'esempio, no, di amore, insegnamento, compassione, bontà, tutte, ma ci ha dato anche l'altro esempio. l'altro esempio di sofferenza, e non vogliamo soffrire noi, non vogliamo soffrire. Lisa nel libro dice a un certo punto proprio questa cosa qua, dice: e certo, è facile voler essere come Gesù. Si rivolge, lei scrive, diciamo, più alle mogli, ma in generale il discorso vale per tutti. Vogliamo essere di più come Gesù, certo, ma abbiamo una facilità enorme a dimenticare la parte, no, in cui imitare Gesù nel perdono, nel sacrificio, nella sofferenza, è lì davanti a noi, ma non lo vogliamo, non lo vogliamo fare. Cristina.
Sì, essere come Gesù, wow, l'umiltà. È vero che più di ogni altro attributo di Gesù, l'umiltà, veramente la sua umiltà, è la chiave per un matrimonio sano, no? Perché cos'è che ci divide se non l'orgoglio, l'egoismo? Ed è difficile perché non credo che sia nella nostra natura. Davvero non è nella mia. Io sono una competitiva che vuole vincere, che vuole avere ragione, che vuole prendere il comando, che vuole controllare, che pensa di sapere, che pensa di avere ragione. Immaginate quanto sia facile essere sposati con me. Eppure mi attira tanto l'umiltà di Gesù, e voglio imitare tutto di Cristo, tutto, la sua relazione con Dio, il suo amore per Dio, il suo amore per le persone, ma parte proprio dall'umiltà, dal riconoscere che ho bisogno. Invece, se due persone si pongono come obiettivo di imitare l'umiltà di Cristo, tutto il resto della coppia troverà il suo posto. È veramente così. Non è aggiustare questo, fare questo, capire quello, ma l'umiltà, ah sì, ok, lui mi ha fatto sentire così, però io adesso cosa faccio, perché voglio imitare l'umiltà di Cristo. Quindi tra tutte le reazioni che posso avere, devo consapevolmente scegliere. No, perché e noi abbiamo litigato così tanto per delle storie, che, ma cose importanti, ma anche cose veramente banali, che alla fine, dopo ore, non sapevamo neanche più perché litigavamo. Era diventato più: ah, perché me l'hai detto così, perché non me l'hai detto cos'ha, perché mi hai fatto sentire cos'ha, ah, non avevi ascoltato dall'inizio, e si ricominciava tutto da capo. Tant'è che veramente abbiamo dovuto dire: ok, time out. Persino le nostre figlie, Lara, una volta in un grosso litigio, ci ha fatto sedere e ci ha formati. Questo, quello, voi, parla così, rispondi così. No. Ah, grazie Dio. Che veramente abbiamo delle figlie che hanno voluto imparare anche loro a pensare in modo spirituale, e quando ci hanno visto che proprio erano no, davvero, grazie a Dio che purtroppo anche nel nostro cattivo esempio abbiamo anche dato dei buoni esempi negli anni, abbiamo comunque insegnato loro dei principi, abbiamo comunque dato in altri momenti degli esempi degni di preghiera, di chiedere scusa, di chiedere perdono, e abbiamo veramente dovuto essere umili davanti alle nostre figlie, chiedere scusa tante volte a loro, davanti a loro l'uno all'altra, veramente riprometterci tante volte, no, di migliorare. Però Dio ci ha trasformati, perché adesso davvero, no, non caratterizza la nostra relazione. Abbiamo una pace, abbiamo imparato, grazie a Dio, grazie all'aiuto anche di Franco e Fabien, di Filippo, di tanti, tanti di voi, di tanti altri, come creare un'atmosfera, e ne abbiamo parlato con voi, un'atmosfera sicura in casa, nella nostra coppia, dove safe place, no? Safe place. Dove posso essere me stessa, lui può essere se stesso, ci accettiamo, sappiamo che sbagliamo, ma ci ascoltiamo, e ci aiutiamo, ci incoraggiamo a cambiare. È tutto diverso, è tutto diverso adesso. Ma questo è cambiato perché veramente l'umiltà funziona. Ci mettiamo in una postura davanti a Dio diverso. I litigi si inaspriscono veramente quando vogliamo avere ragione. Punto. Dobbiamo ammetterlo, quando vogliamo avere ragione. La lista delle cose che tu devi capire, perché io ho bisogno di questo per essere felice, perché questo... No, invece no. devo avere ragione o voglio essere simile a Cristo? Perché non c'è alternativa. Nelle discussioni è veramente, non so per voi, facile, così facile essere accecati dal voler vincere e avere ragione, anche se implica peccare. Ma la domanda è se vogliamo davvero, davvero diventare come Cristo o no. Questa è la domanda. Voglio veramente imitare Gesù e la sua umiltà, perché alla fin fine cosa fanno queste cose? Cosa hanno fatto per anni queste cose nella nostra coppia? Ci hanno distratti dalla missione, ci hanno fatti sentire sconfitti, ci hanno scoraggiato, ci hanno fatto ci hanno fatto perdere la fiducia che potevamo avere un impatto sugli altri e fare discepoli. Invece il contrario è successo anche quando abbiamo capito che potevamo cambiare, che l'umiltà funziona e che veramente il nostro matrimonio è stato trasformato.
Sì, il fatto di voler rendere gloria a Cristo e a Dio attraverso il matrimonio ha portato anche a un risultato molto concreto. So che fra di noi ci sono litigi nella coppia. L'ultima volta che abbiamo litigato, se questo può essere una cosa, l'ultima volta che abbiamo litigato io e Cristina era il giorno di Natale, è stato quell'episodio che diceva, abbiamo litigato, urlato per 3 ore, non scherzo, per 3 ore tutto il giorno di Natale, e le ragazze ci hanno messo lì, Lara poi...
Il giorno di Natale questo?
Sì, no, ma, è, no ma era il Natale del 2015.
Ah, ecco.
E quindi in questi ultimi anni non è mai più successo che abbiamo avuto un litigio. Non perché siamo bravi o perché abbiamo trovato la formula magica, cioè, no, perché... abbiamo voluto cambiare la nostra maniera di vedere il matrimonio e di essere umili nel matrimonio. Una cosa che si sente spesso dire è che non me la sento, no? Fra di noi lo sentiamo tante volte questa cosa qua. Quando diciamo a Dio non riesco a essere umile con mia moglie, non me la sento di essere umile con mio marito, in realtà vuol dire che stiamo costruendo il nostro matrimonio su delle emozioni e non su delle convinzioni, no? Il matrimonio è un impegno di convinzione, non è un impegno di emozione. In Efesini 4:1 Paolo scrive agli Efesini e dice che dobbiamo vivere in un modo degno, la parola che usa è camminare, vivere in modo degno della vocazione che ci è stata rivolta. La vocazione è una chiamata. Dio ci ha chiamato a essere suoi discepoli. Un discepolo imita Gesù nella sua umiltà. Se noi diciamo che non ce la sentiamo, non stiamo mettendo in pratica la parola di Dio. Siamo stati chiamati a camminare in un certo modo degno di un discepolo. E quindi se ci basiamo sulle nostre emozioni non vivremo secondo le convinzioni della Bibbia. Abbiamo detto spesso che nella coppia non è importante chi ha ragione, ma cosa è giusto davanti a Dio. Quante volte ve l'abbiamo detta questa cosa? Tutti voi l'avete sentita in tutte le salse, no? Non è importante chi ha ragione, ma cosa è giusto davanti a Dio. Ho chiesto il permesso a Gilda di dare il suo buon cattivo esempio di alcuni anni fa. Gilda mi chiamava: Marco, Tania ha detto così, Tania ha fatto così, diglielo tu che ha torto. Diglielo tu che ha sbagliato. Lui non mi vuole ascoltare, lui non capisce. Diglielo tu che ha torto. Io dicevo, Gilda, io glielo posso anche dire, ma per te, e Gilda ve lo potrà confermare, per te è più importante aver ragione, vincere la piccola guerra, il conflitto, è più importante aver ragione o è più importante imitare Cristo e seguire la parola di Dio? E all'inizio faceva fatica perché Tania aveva veramente esagerato, no? Diciamola tutta la cosa, insomma. Perché, no, Tani, da buon uomo come me, io ci ho messo anni a capire certe cose. E anche Tani alcune cose ha fatto un po' fatica. Ci sono... E Gilda voleva avere ragione. E abbiamo parlato, è più importante avere ragione o è più importante fare quello che è giusto davanti a Dio. Ma non è soltanto questo. In Giacomo... capitolo 4, versetto 6, la seconda parte del versetto 6, la Bibbia ci insegna che Dio resiste agli orgogliosi, Dio resiste ai superbi. Quindi se non imitiamo l'umiltà di Gesù nel matrimonio, non soltanto avremo un conflitto con nostra moglie o con nostro marito perché non saremo umili, ma Dio si opporrà a noi. Allora potete cercare di trovare tutte le soluzioni che volete, eccetera, ma se Dio è contro di voi perché siete testardi, cocciuti, presuntuosi, superbi, orgogliosi, e io non credo che vincerò mai contro Dio, e anche se ci mettiamo tutti insieme, non credo che vinceremo mai contro Dio. Quindi, ora concludiamo la prima parte. Fra un minuto faremo l'intervallo di 10 minuti e Fabio ci darà alcune informazioni importanti. Potete andare, qui ci sono dei bagni, potete, però torniamo qui fra 10 minuti, quindi alle 6:05 per favore. L'idea del libro è quella di rendere gloria a Dio attraverso la nostra relazione con Lui, la nostra relazione coniugi, quindi di marito e moglie, e poi di utilizzare la nostra vita di coppia per portare il Vangelo, e questo sarà l'argomento della seconda parte. Fabio!
Allora, prima della pausa pipì...